E noi oggi facciamo questa riflessione su questa figura particolare del primo cavallo fra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, che è Filone d'Alessandria. Nonostante io abbia a mio fianco due importanti filologi, anche di formazione filologica almeno, il nostro intento, l'abbiamo scritto, non è filologico, non era quella l'intenzione con cui noi organizzavamo un seminario simile qua in fondazione, perché cerchiamo sempre di riferirci a un fatto storico, a un evento storico, a una figura storica, per parlare un po' dell'oggi, per sollevare un tema che ha una sua rilevanza anche per la contemporaneità. E perché Filone d'Alessandria era una figura adatta a sviluppare una simile ipotesi? Ma perché Filone d'Alessandria è una figura che vive in un contesto particolare, perché in un contesto di meticciato culturale, ed è una figura attraversata da diverse tradizioni culturali o spirituali. Naturalmente è una figura che, come molti di voi sapranno, ruota attorno a tre assi identitari, potremmo dire: quello suo di appartenenza, che è quello ebraico, poi quello della filosofia greca, che è stata così importante e decisiva per l'elaborazione del suo pensiero, e poi anche quello cristiano, nel senso che il pensiero filoniano influenzerà moltissimo tutta la tradizione cristiana nel campo dell'esegesi biblica, della teologia, ma proprio aiuterà a dare una sistemazione al pensiero cristiano nei primi secoli, appunto, dell'era cristiana. Per cui sono i tre assi identitari attorno a cui ruota la figura di Filone d'Alessandria, che diventa un po' il prototipo, questa era la nostra intenzione originaria, di una identità multipla, che è effettivamente un tema del nostro tempo, no? Come conciliare all'interno di una individualità diverse influenze identitarie, come conciliare le diverse identità che sempre più ci compongono. Faccio un esempio, appunto, siamo internos, ci concediamo un tono colloquiale. Per esempio, in ambito ebraico si parla molto, per chi vuole, diciamo, portare acqua al mulino di Israele, di interpretare Israele come un prototipo di una civiltà globalizzata, proprio perché in Israele, per flussi migratori, in entrata ma anche in uscita ultimamente, anche di ebrei israeliani, voglio dire, e non per questioni di terrorismo, di violenza, ma per esempio ci sono molti ebrei israeliani che vivono a Berlino perché il costo della vita è minore che in Israele, dove sta molto salendo. C'è stato un famoso articolo su quanto costa, su un quotidiano israeliano, quanto costa il latte artificiale a Berlino, quanto costa Tel Aviv, sono andati a vivere a Berlino. Sempre di ebrei si tratta, come si suol dire, io sono ebreo, per cui si fanno i calcoli, ecco. Detto questo, però, lì è molto frequente trovare persone che hanno in tasca più passaporti. Allora si pone il problema: come conciliare queste diverse individualità? Naturalmente parlo di Israele, ma parliamo di noi, perché questo è un problema che stiamo affrontando anche tragicamente in questo periodo storico. È possibile ospitare individui con una identità multipla? E a quale influsso identitario sei più fedele? C'era un grande sociologo che dice: da cosa si valuta l'identità di una persona? Non lo so, c'è Italia e Israele, io sono ebreo, sono italiano, a chi tieni? Diceva questo sociologo, questa è la domanda decisiva, a chi tieni fra un'eventuale partita Italia e Israele? Che è un po' come chiedere se vuoi bene, più bene al papà o alla mamma, no? Naturalmente sono domande che hanno poco senso, nel senso che Filone è l'esempio di una identità multipla che non gioca ad escludere i vari influssi identitari che lo compongono, ma a sintetizzarli. Naturalmente anche questa operazione di sintesi non è indolore e va incontro anche a critiche da parte dell'uno o dell'altro fronte. Allora per questo noi avevamo pensato di riflettere oggi su Filone e abbiamo pensato di farlo, diciamo, cercando di analizzare questi tre assi identitari di cui parlavo prima, per cui misurare l'influenza ebraica sul pensiero filoniano, che nonostante Filone sia, appunto, appartenga al contesto ebraico, alla vita ebraica, diciamo, insomma, non da tutti è considerato un appartenente della tradizione ebraica. Dopodiché, appunto, misurare anche l'influenza, l'importanza dell'influenza della filosofia greca, anima ovviamente dell'Occidente, e poi vedere anche come questa figura abbia influenzato a sua volta tutta la tradizione cristiana, quindi riflettendo evidentemente un accostamento che poi la storia ha prodotto. Allora bisogna riflettere sul perché, quali sono gli elementi del pensiero di Filone che sono stati poi decisivi per la costituzione del cristianesimo dei primi secoli. La nostra idea era molto semplice, andiamo in ordine cronologico nel misurare quell'influenza di questi diversi assi identitari, e per cui partiamo con l'analisi delle fonti ebraiche in Filone, dopodiché Mauro Bonazzi, che poi lo presenteremo meglio, però insegna all'Università degli Studi di Milano ed è veramente uno studioso del platonismo e quindi inevitabilmente, lo dirà lui, anche di Filone d'Alessandria, che credo abbia giocato un ruolo importante nei suoi studi. Lui ci parlerà dell'influenza greca, e Marco Zambon, che invece insegna a Padova, ci parlerà del rapporto Filone-Cristianesimo. Quindi il programma prevede che parta io e poi andiamo in Grecia e poi appunto il contesto cristiano. Ci saranno delle pause, avete il programma, credo, giusto per berci un caffè. A questo punto ci abbiamo naturalmente spazio sempre per il dibattito. Non so se, essendo così pochi, voglio dire, adesso se non ci possiamo anche interrompere, ecco, a sto punto facciamo come quasi una lezione fra noi, se uno non capisce si può anche interrompere nel mentre facciamo la relazione, non è usanza solita, ma appunto essendo in pochi, e certo se poi diventa una domanda al minuto, ma siccome di solito non è così, allora se non capite interrompetemi, si approfondisce, si discute. Comunque l'idea è di discutere fra noi, lo teniamo come un laboratorio a questo punto che poi spendiamo negli incontri più numerosi. Allora, appunto, sta a me parlare di questo rapporto, dell'incidenza delle fonti ebraiche sulla figura di Filone d'Alessandria, se c'è stata questa incidenza, perché anzitutto bisogna dire che il rapporto fra Filone, la tradizione ebraica e il pensiero ebraico non è un rapporto di facile soluzione. Io direi che nel caso di Filone avviene quello che è avvenuto nel caso di un'altra importante figura appartenente alla tradizione ebraica, come quella di Baruch Spinoza. Secondo me le due figure fanno delle esperienze sovrapponibili. In primo luogo direi appunto perché, come Spinoza, che vive nell'Olanda del 1600, anche Filone, come ricordavo prima, vive in una situazione, in un contesto di meticciato culturale. Quindi questa è già un'esperienza che li accomuna. Tutte e due sono autori ebrei che hanno però influenzato moltissimo tutta la tradizione di pensiero occidentale, anzitutto la tradizione filosofica e poi la tradizione cristiana. Si pensi all'influenza che ha giocato il trattato teologico-politico, no, di Spinoza, il testo dove Spinoza fonda il cosiddetto metodo storico-critico di interpretazione del testo biblico, si pensi quanto poi questo metodo nei secoli successivi sia stato sfruttato da tutta l'esegesi cristiana, così come lo analizzeremo più nel dettaglio naturalmente, però il particolare metodo esegetico interpretativo di Filone d'Alessandria è stato decisivo per la costituzione dell'esegesi biblica cristiana dei primi secoli, ma insomma per tanto tempo durerà l'influenza di Filone, quindi anche questa mi sembra un'esperienza sovrapponibile. E poi, soprattutto, quello che mi interessa qui discutere con voi, entrambe le figure hanno troviamo una serie di elementi che ci inducono a pensare come Filone e anche Spinoza appartengano alla tradizione ebraica, e invece tutta un'altra serie di elementi che invece ci fanno pensare che lo sviluppo che loro hanno imposto al proprio pensiero, pur provenendo da famiglia ebraica, pur essendo ebrei appunto, insomma che però il loro pensiero non si sia costruito attraverso categorie ebraiche, e che in fondo non è giusto, proprio direi che non è giusto, si fa un torto per esempio a Spinoza se si vuole ricondurre l'etica spinoziana, sono stati fatti naturalmente infiniti studi, all'interno della tradizione ebraica. Una volta il mio maestro Bacharia diceva: ma è un bene da un lato che Spinoza sia uscito, perché sia uscito, diciamo, dalla comunità ebraica di Amsterdam, sappiamo che è stato mandato via, però che in fondo lui spiritualmente sia uscito, intellettualmente, culturalmente si sia posto al di fuori, perché così abbiamo avuto l'etica. se no non avremmo avuto l'etica di Spinoza. E credo che la stessa cosa si potrebbe dire in parte per Filone d'Alessandria. Certamente il suo è uno sviluppo che ha delle caratteristiche indipendenti, però, come dicevo, molti altri elementi ce lo fanno collocare all'interno del pensiero ebraico. Per cui, qual è il rapporto con le fonti ebraiche di Filone? Filone è un pensatore che possiamo inserire all'interno della storia ebraica? È la domanda che io vorrei pormi qui con voi, vedere come riusciamo a rispondere a questa domanda. Naturalmente la mia intenzione, dicevo, è teorica, nel senso che mi interessa riflettere su questo punto anche per discutere un po' di ebraismo e del suo rapporto con l'Occidente, che mi pare un tema importante anche per l'oggi, visto che è un momento non felicissimo. Si discute ovviamente l'ebraismo nel suo contesto col mondo arabo, ma non si discute di quanti ebrei stanno andando via dall'Europa per andare tra l'altro in Medio Oriente, per cui fra gli arabi, diciamo. Per cui, insomma, mi interessa sfruttare la figura di Filone per ragionare un po' con voi su questi temi e speriamo di far riuscire a far emergere queste domande teoriche che hanno animato la mia riflessione. Allora, io dico che per me è importante capire se appunto rispondere a questa domanda, quanto e se Filone appartenga alla tradizione ebraica. È importante per rispondere riferirsi a quella che è stata la critica di studiosi, dico la critica filosofica, diciamo, che si è concentrata su Filone. Qual è stato lo sguardo critico, quali sono stati gli indirizzi critici prevalenti, perché la cultura accademica può avere anche dei suoi elementi di asetticità, di sterilità, a volte qualcuno dice, però per me è molto importante per mettere ordine nelle nostre idee, perché risponde a dei criteri che devono avere almeno un minimo di coerenza, diciamo così. Per cui è importante, secondo me, vedere come è stato letto Filone da coloro che si sono interessati di Filone. Ripeto, non sono un filologo, e non voglio fare filologia qui con voi e perdere troppo tempo su quante righe, quante volte compaiono certi nomi. Mi interessa discutere, e dico in termini generali per rispondere a queste domande che ho evocato. E dico questo, anzitutto, che per molto tempo, non so se sono d'accordo appunto i miei correlatori, però per molto tempo la critica filosofica, direi, la lettura di Filone ha un po' rimosso questo rapporto fra Filone e l'ebraismo, nel senso che sostanzialmente Filone è stato collocato all'interno della storia della filosofia, naturalmente con un ruolo particolare, perché si è tentato di insomma si è interpretato Filone come colui che ha compiuto la grande sintesi fra pensiero greco filosofico e contesto ebraico. Però io direi, almeno per quanto ne so io, naturalmente appunto chi parlerà dopo può criticarmi su questo punto, che ne sanno anche probabilmente più di me, però per come ho letto io, diciamo che questa operazione è stata riconosciuta, per cui non è che si sia cancellata l'anima ebraica di Filone l'ebreo, così come anche è nominato proprio anche nei antichi manuali scolastici di filosofia. Dico però che questa operazione è stata letta, di sintesi fra ebraismo e filosofia, è stata letta attraverso le categorie filosofiche, per cui la domanda che ha animato gli studiosi è stata: qual è stato il contesto filosofico, qual è stato il riferimento filosofico che ha permesso a Filone di compiere questa sintesi ebraismo-filosofia? È stata più decisiva l'influenza di Platone, è stata più decisiva l'influenza di Aristotele, però l'Aristotele degli scritti giovanili, quanto ha contato l'influenza dello stoicismo? Perché effettivamente la qualità delle categorie filosofiche che sono state utilizzate non è ovviamente casuale, ha giocato un ruolo decisivo in questa operazione di sintesi, però è stata descritta per lungo e lungo tempo solamente attraverso le categorie filosofiche. Non è che ci si è chiesti quali fonti ebraiche hanno permesso questa sintesi, a quali autori ebrei Filone si riferisce per poter conciliarsi col pensiero greco, che poi vuol dire naturalmente con l'anima occidentale. Si è fatta la domanda dalla parte greca e si è risposto partendo da lì. Questo vado un po' a fiuto, che tutto questo abbia risentito di un certo approccio eurocentrico che ha dominato un po' la cultura europea per tanti e tanti decenni almeno, per cui in fondo le categorie filosofiche riassumevano anche le altre categorie di pensiero, ed era lì che si giocava la partita decisiva. Va detto però che ormai da diverso tempo, non è una cosa degli ultimi anni, l'approccio critico è cambiato e effettivamente si è iniziata a tematizzare questo rapporto filone-ebraismo e si è riconosciuta l'appartenenza ebraica del pensiero di Filone. Mi viene in mente proprio Carlos Levy, per esempio, che proprio Mauro, di cui studi proprio Mauro Bon, questo professore che insegna alla Sorbona, grande studioso filoniano, ebreo, e proprio Mauro Bonazzi mi ha tempo fa suggerito i suoi testi. Lui, per esempio, è un autore dei nostri giorni che sottolinea l'appartenenza ebraica di Filone e ha anche lavorato su questo. Però devo dire anche la verità, non so Mauro se sei d'accordo, per esempio anche Daniel Ugia, prima di Carlos Levy o di altri insomma contemporanei dei nostri giorni, quindi sto parlando di studiosi della prima metà del secolo, anche se Daniel Ugia è morto intorno alla metà degli anni 70, però nasce mi sembra nel 1904, ma insomma è uno studioso che ha fatto un importante libro su Filone, un po' datato forse, però già lì ci sono, è molto chiaro il tentativo di analizzare anche le fonti ebraiche di Filone, di ritematizzare il suo rapporto con l'ebraismo e di valutare quanto questo abbia inciso in quella operazione di sintesi culturale a cui prima facevo riferimento. Devo dire che appunto, ma anche libri recentissimi proprio, ormai segnano questa appartenenza di Filone alla tradizione ebraica. Dico proprio così, parlando fra di voi. Per esempio, questo bellissimo testo che in Italia è pubblicato da Adelphi, ce l'abbiamo in fondazione, sono 5 volumi, delle leggende degli ebrei di Ginsberg, insomma, questo grande studioso ebreo che ricostruisce la narrazione biblica partendo non dal testo biblico ma dal commento biblico, per cui uno legge un'altra storia, diciamo, sempre i personaggi biblici, ma siccome la si narra a partire dalle interpretazioni che ne sono state date, emerge un grande testo di narrazione letteraria con un puntualissimo riferimento ai commenti. Ecco cosa, un elemento non indifferente, perché questa è un'opera che ha avuto una sua risonanza internazionale, Filone lì è presentissimo, nel senso che questa narrazione è costruita anche poggiandosi molto sull'opera e sulle interpretazioni di Filone d'Alessandria, quello che è stata una figura dell'ebraismo italiano, ma anche europeo, oserei dire, come Giuseppe Laras, che è stato per 20 anni rabbino capo a Milano, grande, grande amico di Cardinal Martini, erano a pregare lì durante l'ultima notte di Cardinal Martini a Gallarate, all'ospedale di Gallarate, e Laras era lì a pregare con Martini, è stato promotore di iniziative importantissime per il dialogo ebraico-cristiano a Milano, e non solo, adesso c'ha 80 anni Laras, così. E lui ha fatto una recente opera pubblicato in 2 volumi sulla storia del pensiero ebraico, dalle origini ai giorni nostri, per quanto può valere un tentativo simile, però Laras, insomma, è una persona, ha insegnato tanti anni alla Statale, a Milano, storia del pensiero ebraico, per esempio in questa sua ricostruzione delle principali figure della storia del pensiero ebraico c'è un capitolo dedicato a Filone d'Alessandria. Mi ha stupito, perché un rabbino non credo che l'avrebbe fatto neanche solo 30 anni fa, se non qualche mente illuminata. Invece effettivamente è passata questa interpretazione che ha ricollocato Filone nell'alveo della tradizione ebraica e del pensiero ebraico. Che cosa anzitutto è emerso? Quali sono i dati che ricaviamo a partire da questo nuovo approccio critico? Anzitutto io direi dei riferimenti biografici che hanno assunto una centralità nella nuova interpretazione. Per esempio sappiamo, non si sa molto sulla vita di Filone, però sappiamo che lui è nato in una famiglia dell'aristocrazia ebraica alessandrina, che molto probabilmente è stato formato secondo un duplice binario, come succedeva nell'aristocrazia ebraica delle comunità, diciamo, della diaspora, quelle che non vivevano in Palestina, per cui lui ha ricevuto un'educazione seguendo, diciamo, la tradizione filosofica, una educazione di stampo greco, diciamo così, greco occidentale filosofico, e a fianco un'educazione di stampo ebraico. Questo noi lo sappiamo con una ragionevole certezza. Sappiamo anche che Filone era attivo nella vita ebraica ad Alessandria, Sappiamo anche che ha ricoperto incarichi politici all'interno della comunità. La natura politica non apparteneva propriamente a Filoni, lui era uno studioso, però andando avanti con l'età la sua figura era importante all'interno della comunità ebraica di Alessandria e per esempio lo ritroviamo come capo delegazione nel 39 o nel 40 d.C., di quella delegazione ebraica che va a protestare dall'imperatore Caligola per le persecuzioni antisemite che la comunità ebraica subiva ad Alessandria, dove c'era un antisemitismo fortissimo, perché noi edulcoriamo molto questi, come sappiamo anche nei nostri giorni, questi luoghi di meticciato culturale. Se io mi ricordo quello che si diceva nel 1998 sulla straordinaria nazionale francese campione del mondo, in cui che rappresentava mille culture, il riferimento primo era Zinedine Zidane, il musulmano algerino che però era diventato francese, e invece poi le cose erano più complicate della foto della squadra di calcio. Si sono messi a litigare fra loro anche in questi ultimi anni. Detto questo, edulcoriamo questi luoghi di meticciato culturale spesso. A Alessandria c'erano delle violente persecuzioni antisemite e una violenta propaganda antisemita. La spedizione poi appunto guidata da Filone andò male, nel senso che le richieste della comunità ebraica che voleva delle garanzie non sono state assolte. Da lì a poco l'ebraismo alessandrino sarebbe scomparso, una grande perdita naturalmente. Però sopravviverà attraverso il cristianesimo alessandrino proprio con questa figura di Filone che fungerà da ponte, vedremo dopo Marco Zambon che se parlerà anche di queste cose. Comunque sono punti su cui possiamo concentrarci. Per cui anzitutto sono emerse queste note biografiche che ci fanno capire che Filone effettivamente apparteneva alla vita ebraica della sua città. Detto questo, dobbiamo anche essere onesti. C'è un nuovo approccio critico che si è formato e si è affermato anche. Questo approccio critico oggi appunto credo che sia l'approccio critico dominante e è anche secondo me sintomo di un cambiamento dell'approccio culturale dell'Occidente. Forse quell'eurocentrismo a cui facevo riferimento prima sta iniziando, o già iniziato in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, ad essere in qualche modo ripensato, si sviluppano altri approcci di ricerca. Però noi dobbiamo essere onesti, appunto, se andiamo noi a cercare nella tradizione midrashica, cioè quella tradizione culturale che è genuinamente l'espressione massima della cultura ebraica. Voi sapete, i midrashim sono i commenti che si fanno al testo biblico, che non sono commenti di natura filosofica, non sono commenti di natura concettuale. Se vogliamo quelle interpretazioni bibliche, allora leggiamo la Genesi descritta da Sant'Agostino. Non ritroveremo quelle ricostruzioni filosofiche del testo biblico nella tradizione midrashica. È un pensiero che si sviluppa su tutt'altre categorie, che non c'entrano niente. Noi abbiamo difficoltà a immaginare categorie di pensiero che non siano scientifiche e filosofiche, perché lì noi ritroviamo la dignità del pensiero, dove si sviluppa un discorso coerente. Il commento ebraico è di natura narrativa, cioè il Midrash è quel commento che cerca di ricostruire il senso di una scena biblica, di un episodio biblico, descrivendo, io dico, il retroscena. Cioè noi per interpretare il testo dobbiamo immaginare delle scene che il testo non ci descrive e che però ci aiutano a comprendere il senso di quell'immagine descritta dalla Bibbia. E immaginiamo, inventiamo una storia, gli esempi sono infiniti. Io ho studiato per esempio molto la relazione di Giacobbe e Esaù, su cui ho fatto questo libro, e non vi dico cosa si inventa il commento sul piatto, sullo scambio della primogenitura col piatto di lenticchie. È stupendo, ecco, quel libro di Ginsberg è fatto tutto così, è una cosa, in questo senso è animato da uno spirito midrashico molto forte ed è ancora più interessante che in un'opera simile ci sia riferimento a Filone. Detto questo però, questa è la marca del commento ebraico, e allora ci dobbiamo chiedere, nella tradizione midrashica, appunto l'espressione più genuina della cultura e del pensiero ebraico, Filone è presente? Niente. Prima parlavo di una rimozione dell'Occidente, ma la parte ebraica non è contemplato. Allora, il commento ebraico è sterminato. Io devo essere onesto, per quanto mi consta, per la mia esperienza, che non è fatta solo di letture, ma anche di incontri, di parlare maestri, insomma, di tentativo di informarsi naturalmente, se si può andare a vedere un qualche maestro della tradizione ebraica che cita Filone, non ce n'è. Almeno che io sappia, magari appunto bisogna arrivare ai rabbini di oggi. che però scrivono più coi testi filosofici che midrashici. E però direi che un elemento decisivo è, per esempio, se noi andiamo a prendere una fonte particolare che si trova nella Mishnah, la cosiddetta Torah orale. Noi sappiamo che Mosè ha ricevuto sul monte due Torot, no? Una scritta e una orale. L'orale è il commento che si fa, poi questa Mishnah confluirà nel Talmud, no? Verrà, noi la ritroviamo oggi, è stata tradizione orale per secoli, poi a un certo punto c'era la minaccia di scomparsa dell'ebraismo perché non c'era più Israele, la distruzione del Tempio dei Romani, allora hanno deciso di scrivere in un testo, il Talmud, la tradizione orale, e lì troviamo la Mishnah e la Gemara, cioè il commento alla Torah orale. Allora, se noi ci riferiamo alla Mishnah, e lì veramente siamo il cuore della tradizione ebraica, c'è un trattato che si chiama Pirkei Avot, i detti dei saggi, in cui si racchiudono i principali pensieri dei più importanti maestri dell'ebraismo che hanno attraversato i secoli. Si parte da Mosè, dal primo grande maestro, profeta, Moshe Rabbeinu, Moshe il nostro maestro, si parte da lì, si segue la scala genealogica, diciamo, e si arriva fino ai secoli, insomma, del mondo romano, sostanzialmente. Tutto nel Talmud oggi è confluito, appunto, e in questo trattato, i Pirkei Avot, Filone è citato, neanche nominato. Eppure sono citati numerosi contemporanei di Filone, non è un testo che si riferisce solo o che riporta solo i commenti dell'ebraismo palestinese, anche dell'ebraismo della diaspora. Evidentemente chi ha composto quel testo non ha ritenuto utile o decisivo inserire Filone in questa tradizione, non credo perché non lo conoscesse naturalmente, Filone era importante, una figura di importanza culturale enorme, ma perché... E stiamo conto che questo testo è stato poi scritto, trascritto, che dir si voglia, nel secondo, terzo secolo dopo Cristo, quindi non così distante da una figura come quella di Filone, non è citato, sono citati i suoi contemporanei, non è citato Filone. E allora la domanda ci si ripropone identica al nostro punto di partenza. Ma Filone, a cui è stata riconosciuta appartenenza ebraica, questo lo sappiamo, ma in fondo fa parte della tradizione ebraica, il suo pensiero lo possiamo considerare come un pensiero appartenente al pensiero ebraico? Io credo che dobbiamo tentare ancora di rispondere a questa domanda, non ci siamo in fondo mossi di un passo. Si sono aggiunte informazioni, si è caratterizzata maggiormente la figura di Filone, però altra cosa è trovare la prova decisiva. Dove si trova la prova decisiva? Beh, ma se la prova decisiva bisogna trovarla nei testi. Quindi noi dobbiamo, secondo me, l'unico modo per valutare l'influenza delle fonti ebraiche sul pensiero filoniano è riferirci al commentario biblico di Filone. Questi sono i trattati del commentario biblico di Filone. Auguri, se volete leggere. Però, insomma, è una lettura appassionante, perché veramente, per come l'ho guardata io, perché io ero interessato a questo tipo di operazione, conoscendo il commento ebraico, volevo vedere se ci fosse un'incidenza, come e come si è sviluppata. Allora, quindi, vediamo di riferirci ai testi, vediamo se qui possiamo trovare degli elementi che ci aiutano a rispondere a questa nostra domanda. Cerchiamo solo una piccola cosa di circoscrivere le fonti. A quali fonti noi possiamo attenerci? Cioè, quali fonti, di quali fonti ricerchiamo le tracce in questo commentario biblico? Sappiamo che il commento ebraico si divide in diverse epoche, ma qui con voi direi in due grandi periodi. Uno pre-Rashi e uno post-Rashi. Chi è Rashi? È il commentatore principe della Torah, questo francese di Troyes del 1100, siamo mille anni dopo Filone, e che ha cambiato in maniera definitiva il commento, l'indirizzo del commento ebraico, nel senso che il suo stile di commento è sempre quello midrashico, un po' che dicevo prima, di natura letteraria, però Rashi è il primo che commenta parola per parola, lettera per lettera, e quindi è il primo realmente che scrive un commentario biblico come poi la tradizione ebraica avrebbe seguito per secoli. Noi allievi di Bachari gli rimproveriamo di scrivere i libretti così, quando invece è importante il commentario biblico, e lui ogni settimana ci manda delle mail al gruppo che deve seguire, poi va in sinagoga a sentire il suo commento, cavolo, sarebbe da trascrivere, perché quello è il libro suo, nel senso che lì fa questa operazione in stile perfettamente ebraico, lui ha un'educazione, una formazione ebraica, e in cui fa questo commento di natura letteraria, tutto frutto della sua immaginazione, della sua capacità interpretativa. Questo metodo lo si deve a Rashi, è Rashi che ha coniato questo tipo di metodo. Ma se da qui in poi, quindi da qui in poi, troviamo i titoli delle opere, gli autori con il proprio titolo che fanno il proprio commentario biblico, ma prima di Rashi chi c'era? Prima di Rashi come si sviluppava il pensiero ebraico? Prima di Rashi, infatti Rashi parte tutto da lì, c'erano i Midrashim, appunto, c'erano questi commenti di natura letteraria che però non si applicavano in maniera sistematica a tutto il testo. Un maestro era particolarmente stimolato da un passo biblico e partiva da lì e faceva il suo commento biblico, lasciandolo poi alle interpretazioni di tutti gli autori successivi, al dibattito, alla discussione, a questa particolare forma di discussione che a me, Mauro, questo è il mio pallino, mi piacerebbe tanto un giorno confrontare in ottica comparatistica con la retorica greca, che è questa particolare forma di discussione ebraica che si chiama pil-pul, proprio, è onomatopeico un po' il suono, e cui è la classica cosa ebraica, uno dice, l'altro, sapete, due ebrei, tre opinioni, si dice, no? Per cui è sempre un costante rimando, però non osserva le logiche della retorica greca. È interessante, sarebbe il confronto, naturalmente sono idee, non possiamo qui sviluppare, però c'erano i Midrashim, c'era questa tradizione orale poi convogliata nel Talmud. Quindi la fonte di Filone deve essere quella. Filone doveva conoscere la tradizione ebraica attraverso i principali commenti che venivano poi diffusi nelle sinagoghe, molto semplicemente nelle case di studio delle comunità ebraiche della diaspora in Palestina. Quella deve essere l'unica fonte possibile di Filone. Non abbiamo la pistola fumante, come si suol dire, non abbiamo la prova decisiva, almeno che io sappia, la prova decisiva di questo è il maestro a cui principalmente si è riferito Filone. Questa cosa qui non l'abbiamo. Abbiamo delle notizie, adesso le dirò, sul modo in cui, sul tipo di ebraismo che frequentava Filone, questo sì che è importante. Però non abbiamo un legame diretto coi maestri, questo è stata la sua ispirazione ebraica, questa è stata la sua ispirazione culturale, questo dobbiamo ammettere di non averlo. Però, a rigor di logica, i Midrashim devono essere la fonte di ispirazione di Filone. Torno un secondo, scusate, sul tipo di ebraismo che però noi sappiamo frequentasse Filone. Questo è importante, quindi da un lato capire quali sono le fonti di Filone e lì i Midrashim, cercare il riferimento di queste fonti nel testo, adesso lo vedremo, lo faremo in alcuni passaggi, però poi per capire l'operazione culturale che farà Filone su queste fonti è molto importante capire il tipo di ebraismo che Filone frequentava ad Alessandria. Apparteneva sì alla vita comunitaria, probabilmente Filone faceva quello che fa il mio maestro, che fanno tutti i rabbini, cioè quello di commentare le parashot settimanali, le pericopi settimanali al tempio, il rabbino commenta, come il prete fa l'omelia naturalmente, si fa così, e probabilmente questo lavoro era fatto da Filone, ci sono anche delle testimonianze che ci fanno pensare in questo senso, però Filone frequentava un ebraismo particolare, tipico dell'ebreo della diaspora, è come se fosse Freud o Einstein, e non dicono cose tanto diverse veramente sull'ebraismo. E Filone sappiamo per esempio che amasse ritirarsi quando era troppo stressato dalla vita cittadina, insomma gli obblighi anche politici, gli obblighi di studio, amava ritirarsi sulle rive di un lago appena fuori da Alessandria, ospitato da una comunità, da una setta ebraica, si potrebbe dire che la comunità dei terapeuti, così veniva descritta. C'è il passo anche, magari non so se ve lo cito, in cui Filone ci descrive lui stesso questi terapeuti, sì, lo leggiamo due qualche riga, insomma, per capire quale ebraismo interessa a Filone, poi ragioniamo su questa operazione. Le loro case, dice Filone in questo passo, sono molto semplici, né troppo lontane né troppo vicine l'una all'altra. In ognuna c'è una camera sacra chiamata santuario o monastero, dove in solitudine celebrano i misteri della vita perfetta. Vivono con il pensiero rivolto continuamente a Dio. Hanno l'abitudine di pregare due volte al giorno, al mattino e la sera. Chissà, la tradizione ebraica almeno devono essere tre. Al levar del sole domandano che la luce celeste riempia il loro spirito. Al suo calare pregano che la loro anima sia completamente liberata dal vincolo delle sensazioni e delle cose sensibili e ritirata nella sua coscienza interiore si applichi alla verità. La loro giornata è consacrata all'ascesi. Nello studio dei libri santi interpretano la dottrina dei padri con l'allegoria, questo termine sarà decisivo nel proseguo del nostro discorso, pensando che il senso letterale è il simbolo della realtà nascosta che rivela la spiegazione. Possiedono delle opere dei fondatori della setta, dove si trovano dei modelli di questa esegesi allegorica. Beh, anzitutto noi adesso lasciamo perdere un attimo la questione dell'allegoria che riprendiamo, però capiamo che tipo di ebraismo interessa a Filoni. Un ebraismo, diciamo così, spiritualizzato, un ebraismo eminentemente spirituale, diciamo così, per adesso accontentiamoci di questa definizione, anche magari una spiritualità che si distacca dalla pratica per certi versi, appunto colpisce il fatto che tutti sanno che sono tre le preghiere, almeno tre le preghiere al giorno per un ebreo osservante, no? Qui ne fanno due, Dopodiché va detto che però ancora più che questa frequentazione di questa comunità dei terapeuti è il riconoscimento con gli esseni questa comunità che stava in Palestina e che effettivamente praticava un ebraismo talmente spiritualizzato da aver indotto alcuni critici da confonderli con delle comunità cristiane delle origini. Loro per esempio non praticavano le norme alimentari, cioè non interpretavano esattamente come i terapeuti questo ebraismo in senso letterale, diremmo noi oggi, cioè non si applicava la lettera del testo ma si cercava un significato spirituale del testo. E non si sa se Filone abbia incontrato queste esseni, se sia andato, non si sa bene. Detto questo, è il riconoscimento, lui si riconosce in questa forma di spiritualità ebraica, lui si riconosce in questa forma di spiritualità nel senso lato proprio. Quindi è questo, diciamo, l'ebraismo che interessa a Filone. Allora ritorniamo a che ha nutrito l'immaginazione culturale di Filone. Cerchiamo però adesso di tornare alla nostra questione. Ci è utile questo per capire che operazione culturale Filone farà sulle proprie fonti, però la traccia delle fonti ebraiche non la possiamo solo riscontrare in questa influenza dei Midrashim sul suo commentario biblico. Secondo me non c'è altra via, bisogna rifarsi ai testi. Allora facciamoci la domanda esplicita: nel commentario biblico di Filone c'è traccia dei Midrashim? Sì, molta, parecchia. Io che appunto per motivi di studio studio i Midrashim, mi confronto col commento e la tradizione ebraica, ma io mentre leggevo Filone dicevo: ma cavolo, appunto i miei amici che non hanno questa via d'accesso come fanno a interpretare Filone? Talmente per me era palese che Filone fosse tutto immerso nelle fonti ebraiche. E dicevo: come si fa a capire quell'operazione di sintesi se non si conoscono i commenti da cui parte Filone e si pensa che questi siano prodotti originali della mente di Filone, magari elaborati attraverso una immaginazione stoica o platonica che sia? Naturalmente si può fare benissimo questa operazione, solo per dire che mi colpiva questo fatto di rivedere proprio il commento ebraico in Filone, negli scritti filoniani. Voglio fare qualche esempio, giusto per indicare questa metodologia che secondo me si ritroviamo in Filone, no? Di sfruttare queste fonti ebraiche. Filone sfrutta molto, lo sanno i colleghi, questa interpretazione etimologica, per esempio, no? Per cui si ritiene che un luogo biblico, una figura biblica, e che il senso di un luogo biblico, di un personaggio biblico, di una figura biblica, sia espresso dal proprio nome, no? Per cui il nome biblico non è casuale e non indica neanche, aggiungo io questo, il nome della persona, ma Giacobbe si può chiamare anche Carlo, non cambia assolutamente niente. Magari si chiamava Carlo, non è quello il problema. Il problema è cosa significa Giacobbe, perché chi ha scritto la Torah ha scritto Giacobbe. Perché in quel nome, se noi ricostruiamo l'etimologia del nome, noi possiamo ricavare un senso della figura di Giacobbe. A noi interessa ricavare un senso dal testo biblico, naturalmente, non seguirlo per la vita di Giacobbe che non si sa se è esistito e chi se ne frega. Ci interessa ricavare un senso del testo biblico, non ci interessa niente che la narrazione biblica sia esistita realmente. Mi dicono: ma come si fa a utilizzare le categorie bibliche, le storie bibliche, le narrazioni bibliche per difendere Israele? Anche qui in fondazione certa gente del pubblico mi chiedeva anni fa: ma quando questa gente non si sa se esistita o non esistita, non si può creare una legittimità dell'occupazione della terra attraverso la narrazione biblica? Ma certo non è che siccome c'è stato Giacobbe che ha vissuto chissà quanto, se ha vissuto lì, allora ci devo vivere anch'io. Non è quello, è la ricostruzione della memoria ebraica che ha adottato la narrazione biblica con il senso che c'è dentro in tutti i nomi. Allora noi dobbiamo confrontarci con il senso della narrazione adottato dalla tradizione ebraica e capire se questo senso ha una legittimità, una sua coerenza. E allora questa ricostruzione etimologica, queste interpretazioni etimologiche sono decisive naturalmente in Filone. Ma questo lo sanno tutti, sono etimologie, ricostruzioni etimologiche che derivano nette dai Midrashim. Le prende proprio, ne attinge a piene mani e li porta in un nuovo contesto culturale. Faccio degli esempi. Beh, ho citato Giacobbe, sapete che si ricostruisce in ambito midrashico chi è questo Giacobbe. Giacobbe è quello furbo. Giacobbe in ebraico significa Yaakov, significa tortuoso, significa che colui che sviluppa le strategie per realizzare il proprio fine. Sappiamo che il suo fine è rubare la primogenitura al fratello, diventare lui il maggiore. Giacobbe poi cambierà nome in Israele perché si distanzierà da questa natura, da questa sua natura originaria di essere tortuoso. Come lo definisce Filone poggiandosi su questa interpretazione? Naturalmente poi c'è il filtro della traduzione greca dei 70, ma io sono convinto che lui si riferisse a queste cose, perché è troppa la specularità. E lui definisce Giacobbe il soppiantatore, che è uno delle interpretazioni, colui che appunto toglie la primogenitura. Filone ne dà un'interpretazione positiva di questo termine, tradizione midrashica spesso negativa di questo Giacobbe qua, interessante questo, ma non fa niente, a noi ci interessa che lui prende il senso etimologico ricavato dai Midrashim, che noi, se andate a prendere un testo come Bereshit Rabbah, lo trovate anche questo qui in fondazione, ma c'è dovunque, insomma, la UTET ha fatto una bella edizione, traduzione italiana, la UTET, e se in questo testo Bereshit Rabbah, che racchiude i Midrashim riferiti alla Genesi, Bereshit è il primo libro della Torah in principio, è la Genesi nella tradizione cristiana, e se andiamo a vedere lì in Bereshit Rabbah, noi troviamo la descrizione di Giacobbe come il soppiantatore. Caino, come definito nei dedica tre importanti trattati alla figura di Caino, le vicende di Caino e Abele, Filone d'Alessandria. Caino, che come è definito in questo gioco etimologico da Filone, possesso, dice Filone. Ma andate a vedere in Bereshit Rabbah, potete uscire di qua, andare alla porta a fianco, andate a chiedere alla Livia o chi è di là Bereshit Rabbah e lo trovate. E c'è, io ce l'ho, non vi sto a citare, se no finiamo qua. Però come viene possesso da Filone viene definito, e come viene definito allora in Bereshit Rabbah, si fa questa ricostruzione. Caino in ebraico Cain. Cain, da dove viene Cain? Viene dal verbo ebraico liknot, che ancora oggi nell'ebraico moderno significa comprare, prendere, possedere anche. E allora lì c'è l'idea, l'immagine di Caino come possesso, diciamo. E Filone trae, a mio modo di vedere, prende direttamente da lì, cioè riflette questa interpretazione. Non posso dire l'ha sentito da quello, ma non posso neanche rimuovere la specularità ricorrente. Troviamo in Abramo la stessa cosa, Esaù, i luoghi, non parliamo di quello che lui fa sulla terra, il nome Canaan, la terra di Canaan, stesse cose. Noi ritroviamo sia la metodologia, cioè l'intuizione, che l'etimologia ci dice qualcosa, che è chiarissima, di cui è chiarissima la derivazione. Non trovate queste cose in Sant'Agostino, eh? Non le trovate?
Si trovano anche in Sant'Agostino.
Ecco, bene. Sicuramente comunque si trova
in virtù della dipendenza da questo.
Bravissimo, infatti volevo dire, per esempio, si trovano moltissimo in origine, o origine, come dite?
Origine.
Ok. Oppure le trovate molto in Sant'Ambrogio, tantissimo tutte queste cose, però lì è proprio chiarissima la dipendenza da Filone, esplicita, chiarissima. È una delle fonti principali delle loro opere esegetiche. Io Sant'Agostino ho sempre in mente la descrizione della Genesi, in senso platonico. Però va benissimo, mettiamo anche Sant'Agostino dentro. Voglio dire però che è tutta una dipendenza da Filone d'Alessandria, il quale non si inventa queste cose, credo io, ma le attinge dai Midrashim che erano a disposizione sua, erano una fonte che lui aveva a disposizione nel suo tempo e via dicendo, e nel suo contesto culturale. Lo era sicuramente, perché l'ebraismo si dipendeva da questo. Detto questo, quindi adotta una metodologia e adotta i contenuti interpretativi. Non sono gli unici, ce n'è anche altri. Però non posso non notare questa convergenza e questa trasposizione nel contesto filoniano. Dico ancora una cosa, c'è ancora di più. C'è l'eco dei dibattiti midrascici nell'opera di Filone, nei trattati. C'è proprio l'eco del dibattito, non solo della singola interpretazione. Per esempio, nel trattato che apre il commentario filoniano, quello De Opificio Mundi, sulla creazione del mondo, diciamo, allora lì per esempio c'è anzitutto l'interpretazione del termine, sapete, in principio Dio creò il cielo e la terra, no? Il primo verso della Torah, il primo verso della Bibbia. Ma lì c'è la riflessione di come interpretare in principio, per esempio, Filone. Filone dice non va interpretato in termini cronologici, in termini temporali. Se prendete Rashi, il quale parte dai Midrashim, infatti in Bereshit Rabbah c'è la stessa identica cosa. Voi trovate come Rashi si domandi, fondandosi sulla tradizione precedente, ma che senso ha che la Torah, che è un libro di etica, che descrive un processo di liberazione di un popolo, che senso ha che parta con una cosmogonia, come è stato creato l'universo? Ma chi se ne frega? Rashi dice esplicitamente bisognava che partisse dalla liberazione dell'Egitto. Quello lì, la Torah doveva partire da... Che cosa c'entra? E Rashi spiega, partendo da Bereshit Rabbah, perché in principio non significa in termini cronologici. E fa tutto una interpretazione che non vi sto neanche a dire, che ci porterebbe, ci svierebbe. Ma è chiaro che Filone parte da... Rashi parte dal Midrashim... dal Midrash che era nelle disponibilità di Filone, e Filone infatti fa una riflessione che potrebbe essere del tutto accostabile a quella di Rashi, seppur in contesti differenti. Non solo il principio di creò della terra, c'è questo stupendo commento e ci feci un mondo, e subito, sapete, l'ebraismo si deve interrogare su tutto, appunto avendo sto testo poi ci ricami super. In principio Dio creò il cielo e la terra, ce l'ho qui, non ve lo leggo. Sì, ma subito la domanda che si fanno i maestri. Sì, ma quale per primo? Il cielo o la terra? Grande dibattito. Chi dice? Prima il cielo, poi la terra. E ognuno dà le sue motivazioni. Beh, naturalmente si dice, se io costruisco una casa, prima c'è il progetto, dopodiché la realizzazione concreta. Prima il cielo, dice tutta una scuola. Prima l'idea, dopo la realizzazione. L'altra scuola. No. Quando io costruisco una casa, mica parto dal tetto, parto dai piani inferiori e poi... arrivo al tetto, chiaramente prima la terra, prima c'è la costruzione, dopo si manifesta l'idea, come nell'opera d'arte, vediamo un pittore dipingere, capiamo niente se seguiamo passo passo, alla fine verrà fuori l'idea, quando tutta la materialità, diciamo, è cosparsa sulla tela. Allora prima la terra, poi il cielo, poi arriva la posizione mediana e dice ma io mi stupisco, questo dibattito per me sono stati creati insieme, dice un altro, è la classica cosa ebraica, vi ho detto due sono tre opinioni sempre. E Filone, se voi prendete il De Opificio Mundi, lui dice è stato creato il cielo, chiaramente il cielo, dice Filone, ma cavolo, io mentre leggevo e studiavo questa cosa dicevo ma questo è proprio un inserirsi a pie pari nel dibattito ebraico, in quel Midrash che appunto cerca di riflettere, e lui sottolinea per me il cielo, e naturalmente ci segna sulla qualità, sulla direzione del pensiero filoniano. Però io dico, in diversi altri punti si sente quindi non solo una metodologia, non solo nei contenuti, ma l'eco del dibattito ebraico, in cui mi pare che Filone prenda in qualche modo di volta in volta posizione. Allora, certo, c'è la traccia di Filone, non manca tantissimo a me, non sto andando lunghissimo, cerco di abbreviare, in 10 minuti massimo devo finire. Detto questo, però, c'è quindi questa eco del dibattito ebraico in Filone? Certo, c'è, io credo, non dico la prova, perché non possiamo sapere da chi l'ha ricavato, però non possiamo ignorare una serie di ricorrenze costanti in tutta l'opera filoniana, in tutta la sua interpretazione biblica. Ma questo non è che arrivo io e lo faccio per primo, è chiaro che questa operazione è stata fatta. Certo che è stata notata l'influenza ebraica in Filone, e ve l'ho detto, si è mutato l'approccio critico, ma non è quello che fa problema, non è quello che ci risolve la nostra domanda o che risponde alla nostra domanda, perché è importante capire cosa l'operazione culturale che Filone ha fatto a partire da questi commenti, da questi midrashim, quell'operazione culturale che sancisce l'originalità del suo pensiero, quella è ebraica. Perché anche Spinoza, le fonti ebraiche, appunto, ma è ebraica l'etica, mica tanto io direi, è ebraico questa operazione filoniana. Noi sappiamo che cosa fa Filone, lo dico in sintesi. Filone individua nel testo biblico delle contraddizioni, delle discrepanze, delle antinomie che spingono necessariamente dal suo punto di vista verso un diverso livello interpretativo, verso un diverso piano ermeneutico che lui definisce, lo sappiamo i terapeuti, allegorico. Dice, ma se noi interpretiamo il testo biblico in senso letterale, è tutta una contraddizione, dovremmo ammettere la contraddizione in Dio stesso, che è la fonte ispiratrice. Chi l'ha scritto è Mosè in una notte in 70 lingue, come sapete, però l'ispirazione è quella che Mosè riceve dal monte. Allora, dobbiamo dire che Mosè si contraddice? O che magari l'ispirazione è contraddittoria in sé? Perché non tornano molte cose. E allora no, dobbiamo accedere a un diverso livello interpretativo. L'esempio che io faccio sempre in ambito ebraico, quando c'è la polemica e quelli che vanno a pregare gli ortodossi alla spianata delle moschee perché dicono e lì c'è Dio, no? Lì è un luogo ebraico, sapete il dibattito ebraico, e poi succede sempre il finimondo ogni volta. E io cito questo passo qui che Filone commenta, ma che anche qui in realtà riprende commenti midrashici. Però cos'è il passo che mi pare esemplificativo di questo metodo allegorico? Ribecca, sapete, in quel passo della Genesi, Rebecca non riesce a rimanere incinta, insomma tutte sono incinte le sue amiche, succede sempre così, vuole anche lei dei figli e non riesce a rimanere incinta, e a un certo punto si dice va nella tenda a pregare per rimanere incinta, e Filone ferma e dice ma come va nella tenda? Ripeto, ci sono anche midrashim così, però come va nella tenda? Perché Dio non c'è fuori, io dico a questi, perché Dio non c'è giù dal monte, c'è solo sulla spianata delle moschee Dio. Ci sarà anche mezzo metro giù, no, è solo lì, deve essere, è un'idolatria poi dei posti. Detto questo, ma vabbè, lì sono cose politiche, non ci interessa, però dico la domanda di Filone, ma perché Dio è nella tenda? Ma come, Dio è onnipresente, onnipotente, è infinito, dobbiamo richiuderlo in una tenda? No, dice Filone, è chiaro che qui il testo parla del significato allegorico della tenda. Che cosa significa la tenda? E diventa, diciamo così, un luogo dell'anima. È come se Rebecca, Rivka, avesse voltato la sua attenzione verso Dio. Ma non è una tenda fisica, dice Filone, se no dovremmo dire che questo Dio descritto è un Dio finito, è un Dio parziale, è tutto il contrario del Dio biblico. Quindi o rinunciamo alla Bibbia o cambiamo metodo interpretativo. Questo è il metodo allegorico, trovare appunto un significato, un piano, interpretare i passi biblici su un piano interpretativo diverso. Filone è il primo che inventa l'allegoria? No, Filone assorbe l'allegoria dal suo contesto culturale. Lo stoico Cheromono, per esempio, interpretava allegoricamente i miti egizi. In ambito ebraico, Aristobulo, per esempio, già aveva utilizzato l'allegoria, la troviamo l'allegoria utilizzata. Nessuno però la frequenta e la in maniera così sistematica, nessuno elabora un metodo così coerente come farà Filone, imponendo una svolta culturale. Per cui nel testo biblico, sto avviandomi alla conclusione, esistono due piani a questo punto di lettura. Un piano letterale simbolico, un piano allegorico universale. Di solito si dice letterale e allegorico, non voglio utilizzare questi termini, voglio dire letterale simbolico. Perché voglio dire letterale simbolico? Perché sembra che se no, veramente, noi abbiamo avuto 1000 anni di scimuniti che leggono E quello ha detto così, come il manuale della perfetta jihadista, no? Dico sempre mia nipotina che ha 14 anni, che è già fuori, perché si impone, siccome una sposa di Maometto aveva 9 anni, figuriamoci, anche Rebecca si dice che aveva 3 anni quando è incontrata, vanno ovviamente interpretate, e questi hanno messo nel manuale della jihadista, perfetta jihadista, che ti devi sposare a 9 anni, perché non è così che l'ebraismo, che l'Islam naturalmente, ci sarà stato anche qualche pazzo così, ma non è questo il livello demenziale di interpretazione quando si dice la lettera, non è questa, questa è una lettura cristiana del commento ebraico, ma non è che questa roba, letterale e simbolico voglio dire perché l'interpretazione è tutta giocata all'interno della simbologia ebraica. Esaù conta qualcosa per l'ebraismo, c'è anche un'immagine allegorica di Esaù, oppure facciamo un esempio che ci intendiamo tutti, Mosè è una figura che racchiude una simbolica nel suo nome decisiva per l'ebraismo, si riferisce in maniera specifica a un compito etico per il popolo ebraico, per l'ebraismo. Però io ho sentito dei grandi canti blues dei ex schiavi neri degli Stati Uniti del Sud che nelle piantagioni di cotone avevano creato questi e composto questi stupendi canti dedicati alla figura di Mosè. Ma perché Mosè? Che c'entra con lo schiavo nero dell'Alabama? Ma lo capiamo tutti, perché Mosè è la figura di un liberatore. Due piani interpretativi, per la simbolica ebraica, quello letterale, diciamo così, Mosè cosa rappresenta la sua figura per il mondo ebraico, quale compito etico prescrive agli ebrei. Ma non è che gli ebrei sono l'unico popolo al mondo che si è liberato, per cui un popolo schiavo si può riconoscere nella figura di Mosè e interpretarla in senso allegorico universale, come dicevo prima, cioè cogliere l'aspetto universale della figura di Mosè, il suo significato universale, e quindi adottare questa figura anche se non appartiene alla sua simbolica, anche se non appartiene alla sua figura, alla sua tradizione, scusate, culturale. Allora due piani, la stessa cosa con Abramo, fa la stessa cosa con Abramo. Abramo è colui che ha livre, insomma, colui che supera il confine della propria terra e che inaugura questo percorso. Benissimo, è un compito, va letta attraverso la simbolica ebraica, perché quel testo lì è il testo di riferimento dell'ebraismo, nel senso che si è prodotto con quella simbolica, per cui conta naturalmente il suo contesto di provenienza. Però Abramo, che questa non è mica il popolo ebraico, l'unico popolo che si è sviluppato, no? Che è uscito, che ha fondato, non so, io quando penso ai curdi dico cavolo, i curdi devono avere un loro stato, ma perché penso da ebreo, che dico cavolo, l'abbiamo chiesto per noi, e dico i palestinesi devono avere un loro stato, perché se l'ho chiesto per me lo devono avere anche loro, è chiaro che sono l'ebreo della diaspora, è chiaro che sto facendo questa operazione di pensare in termini universali l'esperienza ebraica, capite? Un piano e un altro piano, e andiamo verso proprio la conclusione, ma questi due piani si conciliano l'uno all'uno all'altro, in Filone si conciliano totalmente, tutti lo sanno, Filone non ha mai abbandonato la pratica ebraica cultuale, voglio dire, lui era ebreo osservante, due, lui non ha mai abbandonato l'interpretazione letterale, lui fa la metafora, appunto, è come il corpo, l'abbiamo letto prima, è come il corpo, lo spirito è racchiuso in un corpo, il corpo è la lettera, lo spirito è l'interpretazione allegorica, io non posso arrivare allo spirito se non parto dalla lettera. È ovvio che sta anche indicando un percorso pedagogico, sono pensieri profondi se uno va a analizzarli, però questa è la metafora con cui Filone tiene insieme entrambi i piani, per cui possiamo dirlo, io direi, Filone non abbandona il contesto ebraico, non abbandona l'interpretazione ebraica, Filone non fa quello che farà Spinoza, infatti non sarà scomunicato, sarà mandato fuori, anzi adesso viene ripreso. Filone tiene insieme, considera che la simbolica ebraica sia importante, bisogna penetrarla, che la pratica ebraica che si distanzia nel metodo allegorico, perché a questo punto le norme alimentari come gli esteni va interpretato il significato allegorico ma non letterale. Allora è chiaro che è una minaccia per la tradizione ebraica il pensiero allegorico, l'interpretazione allegorica, perché distanzia dal testo. Filone non recide mai il legame col testo, per intendersi. Cerca di tenere i due piani tutti insieme, così come la sua vita dimostra, e oserei dir di più, non abbandona mai, lo accenno così non posso approfondirlo, quello che è l'impostazione dualistica della tradizione midrashica. Sarà il cristianesimo a recidere il legame con la lettera, il legame col popolo, a cercare quei significati universali indipendenti dalla simbolica di provenienza e che possono estendersi a tutti. E infatti è una religione universale il cristianesimo. Questi, i valori universali cristiani, recideranno, come farà Paolo naturalmente, il legame col testo e con la tradizione ebraica. Il cristianesimo completerà, poi vedremo se possiamo dire questa parola, utilizzare questa parola, noi la utilizziamo, il gesto ebraico. Non è che Filone non lo compie perché non lo sa fare, non lo compie perché non vuole, perché pensa che l'interpretazione letterale sia importante. E concludendo quindi, ma perché allora Filone, io dico sì, appartiene al contesto ebraico, e chi se ne frega, uno direbbe, è un dato storico, è anche un dato storico nel senso che con Filone, per esempio, a mio modo di vedere, parte e si inaugura una teologia ebraica. Prima non c'è una teologia ebraica, bisogna farla con le categorie filosofiche, partendo dalle fonti bibliche, ma con le categorie filosofiche, così i teologi ragionano, sono filosofi. Ma questo dato storico per me va bene, ma non è quello il cuore pulsante del mio interesse. Perché mi interessa Filone? Perché mi interessa tenerlo dentro? Ma perché Filone in questo modo contrasta quei pregiudizi che pensano che l'unica sbocco dell'ebraismo sia un particolarismo chiuso in se stesso e che rimproverano il mondo ebraico di essere indifferente alle sorti degli altri, di essere chiusi, che Israele se ne frega di tutti, se ne frega dei palestinesi, e gli ebrei in fondo guardano fra di loro e vivono fra di loro. C'è Freud e Einstein, quelli non sono tanto ebrei. Come mi dicevano i miei amici a Milano quando ero piccolo, ma tu sei fra di noi, non sei proprio ebreo. Un mio amico sotto il proletariato urbano mi diceva: tu non sei ebreo perché non vieni da Ebrea, mi diceva, si giocava a calcio, eravamo bambini, ma fa un senso, no? Cioè, se tu sei con me non sei ebreo, anche se derivi dall'ebraismo. No, l'ebraismo ha questo sbocco, ha uno sbocco di pensarsi in termini universali, ce l'ha, è pieno di associazioni ebraiche, dico per dire, pro-palestinesi in Israele, ma andate a vedere il dibattito pubblico che c'è in Israele, altro che, non ne parliamo neanche. Riflette questo spettro che arriva fino a Filone d'Alessandria. Filone vive un primo secolo in cui sorgono in ambito ebraico tre grandi vie, per me tutte interne all'ebraismo: la sua, l'interpretazione allegorica. Lui è contemporaneo di Hillel e Shammai, i due grandi capiscuola, che talmente grandi e opposti fra di loro, che determinano non solo le coppie future successive a loro dell'ebraismo, ma anche le coppie precedenti vengono interpretati, ma quello sta con Hillel, sta con Shammai, e sono contemporanei a Filone, ma non c'è traccia di incontro. Ma cavolo, è possibile che uno non sapesse dell'altro? Terzo, è Gesù. Gesù è contemporaneo di Filone, ma Gesù per me è anche dentro la tradizione ebraica. Chiudo per alleggerire con una barzelletta famosa che ha detto quest'anno il Papa al World Jewish Congress, no? Ha parlato, io so che in ambito ebraico si imparla iniziando da una barzelletta, per cui voglio raccontarvi una barzelletta, ha detto il Papa. E ha raccontato di una predicazione in ambito, non so, medievale, di un vescovo, diceva il Papa, di quelli proprio virulentemente antisemiti, di quelli che predicano la cacciata degli ebrei, la morte degli ebrei. E dice il Papa, dice, a un certo punto durante questa predica c'era Gesù sulla croce, e Gesù dalla croce scende giù, va verso la Madonna e dice: mamma, andiamo via perché qua non ci vogliono tanto bene. Perché Gesù è ebreo, è una via ebraica, non voglio depotenziare, lo dico anche per gli ebrei naturalmente, è una via ebraica. L'ebraismo ha questa possibilità che fa, e Hillel e Shammai interni alla tradizione midrashica, Gesù, che forse arriva anche oltre chissà dove, e Filone d'Alessandria. Mi interessa per questo, perché dà un'immagine diversa dell'ebraismo. Ecco, che ho parlato troppo.